è un momento che ho tanti problemi, ed è saluto anche quello delle mie vecchie corde vocali operate anni fa. Allora, siamo arrivati agli ultimi due capitoli dell'Apocalisse e finalmente il nostro sguardo si eleva e contempliamo il paradiso, che è una cosa che non siamo più abituati a fare, quindi sarà molto molto bello. Lasciamoci prendere da questa ondata, da questa emozione di contemplare quella che sarà la nostra vita eterna, espressa ovviamente attraverso tutta una serie di immagini simboliche, come è nello stile dell'Apocalisse, che cercano di dire l'ineffabile, cioè che cercano di esprimere qualche cosa di questo mistero meraviglioso, grandissimo, che è il fine della nostra vita. Ecco, l'Apocalisse non parla tanto della fine della nostra vita, l'Apocalisse parla del fine della nostra vita, e il fine della nostra vita è stare con Dio, è vivere con Lui, è essere divinizzati. Noi vedremo che questa descrizione del paradiso si sviluppa in tre momenti. I primi 8 versetti del capitolo 21 ci parlano di questo mondo nuovo, i versetti dal 9 al 27 del capitolo 21 ci descrivono la Gerusalemme celeste, e quindi nel capitolo 22, ai primi 5 versetti, abbiamo poi una contemplazione finale. Cominciamo a leggere i primi 8 versetti del capitolo 21. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il loro Dio, il Dio con loro. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda morte. Allora, il tema centrale di questa sezione è il mondo nuovo con la scomparsa degli elementi antichi, compreso il mare. È scomparsa la morte, avete visto al versetto 4. Dio ha rinnovato tutto, avete visto al versetto 5. Si riprendono qui le grandi profezie escatologiche, soprattutto di Isaia. Isaia, che al capitolo 65 diceva: non ci si ricorderà più delle cose di prima.
Questa storia,
sempre al capitolo 65, si gioirà sempre di quello che sto per creare e farò di Gerusalemme una gioia.
Della linea delle cose.
Isaia 25: eliminerà la morte per sempre, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Isaia 65: non si udranno più in Gerusalemme voci di pianto, grida di angoscia. Ancora, saranno dimenticate le tribolazioni antiche. Ecco, vedete, una visione di bellezza, una visione di fine delle sofferenze, di fine delle malattie, di fine delle paure. E poi, al capitolo 7, Isaia aveva annunciato il tema del Dio con noi. Già Levitico 26 diceva: io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi, camminerò tra voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ezechiele 37: in mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore, che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. E Zaccaria 8: li condurrò ad abitare a Gerusalemme, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio nella fedeltà e nella giustizia. Come vedete, il tema è quello della dimora, della schenè, la tenda. Noi sappiamo che la parola tenda non ci fa pensare, dico spesso, a un Dio campeggiatore, ma è la traslitterazione greca del termine Shekinah ebraico, che indica la presenza di Dio, SKN. Quindi quando si dice ecco la tenda di Dio con gli uomini, al versetto 3, è ecco la presenza di Dio tra gli uomini. Questa presenza che, mentre in Apocalisse 7 era solo per il popolo dei credenti, ora qui è per tutte le genti, la oi al plurale. Versetto 1: vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Allora, qui c'è un grande problema che dobbiamo porci. Che cosa viene prospettato al credente? Una trasformazione o una nuova genesi? Cioè, in altre parole, questa nostra realtà terrestre andrà avanti sempre in un cammino di perfezione finché Dio la stabilizzerà in una meravigliosa composizione eterna di bellezza e di vita, oppure a un certo momento Dio dice chiudiamo baracca e burattini e facciamo qualcosa di totalmente nuovo. Sulla linea della trasformazione noi abbiamo tutta una tradizione ebraica. Per esempio il libro di Enoch diceva: io trasformerò il cielo e l'arida terra. E il libro dei Giubilei parlava di varie tappe nella perfezione del mondo, cioè prima c'è stato il diluvio, poi c'è stata l'elezione di Israele, alla fine ci sarà l'instaurazione del regno messianico. Ma anche nell'interno della stessa spiritualità di Israele, talora si parla di una nuova genesi, cioè Dio chiude tutto e ricomincia da capo. Per esempio, il quarto libro di Esdra al capitolo 7 ci dice che alla fine dell'era messianica il mondo tornerà in silenzio, al silenzio primordiale, per 7 giorni e verrà creato il mondo futuro. Se noi guardiamo qui, a prima vista, attenzione, a prima vista, l'Apocalisse sembrerebbe optare per la seconda ipotesi, cioè un cielo nuovo, una terra nuova che scendono dal cielo. L'unica cosa sicura è che il mare non c'è più. Già vi ho detto tutta la valenza negativa, no? Che ha il mare per gli ebrei. Il mare è simbolo del nulla, è simbolo dell'inutilità. Questo popolo di beduini assetati che gira nei deserti cercando un'oasi, quando arriva di fronte alla massa marina e vede che non può berla, dice: ma che cavolo serve? Quindi è proprio l'immagine non solo del male, ma addirittura della nullità, di qualcosa che non serve a niente. Ovviamente ora invece non c'è più nulla che serve a niente, perché ormai Dio riempie tutto il creato, e allora ovviamente il mare scompare. Versetto 2: la nuova città è dono di Dio, scende dal cielo. No? Già Paolo nella lettera ai Galati aveva detto: la Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre, contrapposta a quella di qua giù, quella dell'alleanza antica, e ai Filippesi scrive: la nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù. la lettera agli ebrei, voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. Ma attenzione, la nuova Gerusalemme scende dal cielo alla terra. Non è un salire dell'umanità e del creato a Dio, è il divino che scende dell'umano, cioè si passa dalla condizione trascendente alla condizione terrena, cioè la trascendenza entra nella storia, entra nei nostri limiti, entra nel nostro quotidiano. Il trascendente si fa visibile nella storia perché il Cristo risorto ha trionfato sulla morte, sul caos, sulle tenebre. Allora vedete, scompare la distinzione tra cielo e terra. Tutto ormai è terra, anche se una terra trascendente e senza morte. Ecco, io credo sia molto interessante questa sottolineatura, cioè c'è questo movimento spazio-temporale che è un movimento discendente dal cielo sulla terra, che ci fa pensare che in fondo il Signore lavora con noi già in questa terra, nonostante le malattie, le guerre, le epidemie, le pandemie, tutti i disastri che noi uomini continuamente facciamo. Ecco, il Signore lavora con noi per la creazione di cieli nuovi e terra nuova. Questo dà ulteriore speranza agli operatori di pace, a coloro che lottano per la giustizia, a coloro che amano la casa comune, perché questa terra non sarà distrutta, ma la trascendenza di Dio entrerà in essa, la Gerusalemme scenderà dal cielo e su questa terra si creerà la Gerusalemme celeste. Io credo che sia un pensiero che dovremmo coltivare di più, perché abitualmente siamo abituati a vedere questa Gerusalemme celeste come un qualche cosa di totalmente staccato dalle nostre realtà, cioè Dio chiude baracche e burattini su questa storia nostra spesso così infedele, così carica di peccato, ed ecco che fa cose totalmente nuove. Ma in realtà, se stiamo a vedere la natura intima di questo movimento, è la trascendenza che diventa immanenza. È il cielo che diventa terra, no? È Dio che si incarna nell'umanità e che prende su di sé non solo l'umanità ma il cosmo per trasfigurarli già ora. Io credo che ci sia in questi versetti una potenza di lettura per lottare di più nella storia e nel quotidiano che davvero sconvolge tutte le nostre vite. Ecco, qualcuno si è chiesto, ma questa Gerusalemme trascendente che si instaura sulla terra è la Chiesa? E la Chiesa, Apocalisse 3, aveva detto che il vincitore era già cittadino della Gerusalemme celeste, ma noi sappiamo come la Chiesa attuale sia ancora nel peccato. E allora la Chiesa è chiamata fin d'ora ad essere segno escatologico, ad essere profezia di un'esistenza nuova, celeste, eterna, ma la realizzazione di questa profezia è solo un dono di Dio che scende dal cielo, non deriva dagli sforzi umani. Quindi la Chiesa sì è chiamata ad essere anticipazione del regno, anticipazione della Gerusalemme celeste, ma questo è un dono da accogliere, aprendosi alla parola di Dio, aprendosi all'azione dello Spirito, aprendosi alla sequela del Signore. Ecco, al versetto 3, ecco la tenda di Dio con gli uomini, abbiamo sicuramente un richiamo alla festa delle capanne. La festa delle capanne, lo sappiamo, aveva un riferimento escatologico, Tant'è vero che il Targum di Levitico 23 diceva: io farò abitare i figli di Israele in una capanna di nuvole. Ancora io farò dimorare fra voi la gloria della mia Shekinah, cioè della mia presenza. Pensate alla trasfigurazione sul Tabor, dove di fronte a un evento, no, clamoroso in cui il divino scende sulla terra, la risposta degli uomini è: facciamo qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ecco, quindi qui c'è un richiamo forte a questa festa. Quali sono le cose che dobbiamo sottolineare in questi versetti che abbiamo letto? Primo, abbiamo una forte rottura con la tradizione giudaica. Non c'è più santuario. E una Gerusalemme senza il santuario è impensabile per i giudei. Dio, con la sua presenza visibile, con la sua presenza diretta in tutta la città, ormai sostituisce il santuario. Quindi, non essendoci più il Tempio, che cosa succede? Scompare la distinzione tra sacro e profano, tra sacerdote e laico, tra cristiano e non cristiano. Adesso tutta la città è santa, tutti sono sacerdoti, tutti vedono Dio e portano il nome di Dio sulla fronte. Vedete il tema a me caro della declericalizzazione, eh? Cioè nella Gerusalemme celeste non c'è più un clero che in qualche misura media tra te e Dio, ma noi vedremo tutti Dio faccia a faccia. Il clero non c'è più, saremo tutti laos, saremo tutti popolo, saremo tutti laici, no? E nello stesso tempo profeti, sacerdoti e re. Altro tema indubbiamente importante è il tema della sponsalità. Avete visto che qui si parla di una sposa adorna per lo sposo. Ecco, nella Bibbia la tipologia della nuzialità è forse la più usata per esprimere il rapporto d'amore tra Dio e il suo popolo e tra Dio e l'uomo. E fra un po' abbiamo letto, scusate, al capitolo 19, rallegriamoci ed esultiamo, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente, e allora l'angelo mi disse: scrivi, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Ecco, qui abbiamo di nuovo questa visione, no, di una città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E al capitolo 21, il prossimo, sentiremo dire: vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. E l'angelo mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo. Perché è importante questo? Perché già il profeta Osea aveva messo in bocca a Dio delle parole che ci emozionano sempre. Io farò con te un patto, un'alleanza eterna, e tu conoscerai il Signore. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nel diritto e nella giustizia, e tu conoscerai il Signore. Ricordiamoci bene che il verbo yada in ebraico non esprime una conoscenza intellettuale, ma designa la conoscenza carnale, l'unione fisica. Basti pensare a Genesi 4, Adamo conobbe Eva sua moglie, la quale concepì e partorì. Cioè qui si dice che Dio si unisce totalmente a noi, che il suo amore vuole fonderci con Lui. Questo è il nostro, fine. Che non vuol dire scomparire in Dio, state molto attenti, Non siamo nella New Age, non siamo nel buddismo in cui diventiamo una goccia nell'oceano infinito di Dio. Ciascuno di noi mantiene la sua personalità, la sua relazione, ciascuno di noi è la sposa che si relaziona con lo sposo. E in questo mistero sono adombrate due cose. Una, l'incarnazione del Figlio, tramite la quale Dio ha assunto la carne umana. Siamo l'unica religione che dice che un Dio si è fatto uomo. In genere sono gli uomini che diventano dei nelle altre religioni. Qui invece abbiamo un Dio che si fa uomo. Ma abbiamo anche l'Eucaristia. L'Eucaristia che è questo momento supremo in cui Dio ha trovato modo di unirsi fisicamente a noi, di diventare carne della nostra carne, sangue del nostro sangue. Però soltanto nel regno noi realizzeremo queste mistiche nozze, questa unione d'amore in cui ciascuno dei due mantiene la sua individualità, mi raccomando, ma in cui c'è davvero il massimo dell'unità. Cioè, pensate, fare l'amore con Dio, ecco, sembra una frase che ci mette i brividi, ma è a questo che ci chiamano questi versetti. Il regno sarà anche la terra senza mali, cioè la fine di ogni sofferenza, la fine di ogni felicità, di ogni infelicità. Già Isaia 65 aveva detto: farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio, poiché si godrà e si gioirà sempre per quello che sto creare. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia, non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane morirà 100 anni e chi non raggiunge i 100 anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Isaia 35: allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. E Apocalisse 7 ci aveva detto: non avranno più fame, non avranno più sete, né li colpirà il sole né arsura di sorta, poiché l'agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Ecco, scompariranno tutti i mali, sarà il luogo della felicità più piena. Gesù fa dire a Dio in Matteo 25: entra nella gioia del tuo padrone. La comunione con Dio, che è festa, che è felicità, sarà solo festa, sarà solo felicità. Paolo nelle lettere ai Romani dice: il regno di Dio è gioia, è gioia. Il giorno del Signore, dice Isaia, no? Sarà il giorno della gioia. Isaia 9: tu hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come quando si spartisce la preda. E poi: attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, gridate giulivi ed esultate abitanti di Sion, perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. Sofonia aveva continuato su questa linea: gioisci figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore figlia di Gerusalemme, perché re di Israele è il Signore in mezzo a te e tu non vedrai più la sventura. Ecco, bellissimo questo, questo versetto che io vi ho già detto, forse andrebbe tradotto non tanto come il Signore esulterà di gioia per te, ma il Signore danzerà di gioia per te. Questo Dio che danza e che ci coinvolge tutti nella sua grande danza, gridando di gioia, altro che le immagini statiche solite che abbiamo del paradiso, in cui Dio sta immobile sul trono ad accogliere l'adorazione dei beati. Davvero, come afferma Paolo in 1 Timoteo 1:11, Dio è il felice Dio. è una parte di Paolo che non diciamo mai, ma è proprio Makarios Theos, cioè il felice Dio. Dio è felice. Come diceva Sant'Agostino, nessuno ci fa felici come Dio e nessuno è felice come Dio. E allora, davvero, no? Il credente sa che davanti a sé c'è un fine di gioia, c'è un fine di letizia, c'è un fine di scomparsa di tutti i mali. Ma soprattutto il paradiso sarà stare con Dio. Stare con Dio. Cioè quel Dio che abbiamo sempre cercato, desiderato, amato, quel Dio su cui abbiamo giocato le nostre vite, finalmente lo vedremo e staremo con Lui. Si realizza allora la promessa di Dio: io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi, camminerò tra voi, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Levitico 26. Ecco, il tema è proprio questo, no? Che colui che siede sul trono stenderà la sua tenda, skenoseis, sopra di loro, Apocalisse 7. E qui vediamo di nuovo questo gioco. Ecco la skenè, la presenza di Dio tra gli uomini, e gli skenosei dimorerà tra di loro ed essi saranno suoi popoli, al plurale, laoi, tutte le genti, ed egli sarà il Dio con loro, il Dio con loro. Fondamento quindi della nostra beatitudine sarà la presenza di Dio. Al capitolo 22 leggeremo: il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adoreranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Si realizzerà quella che è la grande attesa dei secoli, vedere Dio, vedere Dio. Questo vedere Dio che era stato negato a Mosè, come a qualunque altra creatura, Esodo 33, tu non potrai vedere il mio volto, perché nessuno può vedere il mio volto e restare vivo. Era la speranza del salmista, nel Salmo 17, ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, e al risveglio mi sazierò della tua presenza. Salmo 42, l'anima mia ha sete del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Ecco, Gesù aveva promesso: beati puri di cuore perché vedranno Dio. E Paolo conferma. Ora nella fede vediamo in maniera confusa, dice Paolo, ma alla fine vedremo faccia a faccia, 1 Corinti 13. E noi tutti, a viso scoperto, veniamo trasformati ad essere specchio della gloria del Signore, in quella medesima immagine. E Giovanni dice: sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Prima Giovanni 3, 1, 3. Finalmente vedremo Dio. Finalmente staremo con Lui. Finalmente lo contempleremo. Andremo incontro al Signore e così saremo sempre col Signore. Prima Tessalonicesi 4. Ecco che cos'è il paradiso: essere sempre col Signore. Quando Gesù promette la salvezza al buon ladrone, gli dice: oggi tu sarai con me in paradiso. Guardate che ci sono state molte esegesi su questo brano, che contempleremo ancora nella Settimana Santa. Cioè, potrebbe essere semplicemente un dire da parte di Gesù: anche tu oggi in questo paradiso, cioè in questo giardino, sarai sepolto insieme a me. Ma la beatitudine non è il paradiso, la beatitudine è sarai con me, sarai con me, e stare con il Signore. La vita eterna è stare con il Signore, e questo è già cominciato oggi, è già cominciato oggi. Diceva Sant'Ambrogio, è un latino facile, ve lo dico: vita est enim esse cum Christo, ideo ubi Christus ibi vita ibi regnum. Cioè la vita infatti è stare con Cristo, perché dove c'è Cristo là c'è la vita, là c'è il regno. Ecco, è Cristo il paradiso, è Cristo l'utopia, utopos, senza luogo. Paradiso non è un luogo, è uno stato comunionale di vivere alla presenza di Dio, di vivere con il Signore, una comunione piena, priva di ombre. Il paradiso è la nostra patria, è la nostra vocazione, è il dono che ci attende.
Ti bevo solo un po' d'acqua.
Tommaso d'Aquino, che vive, sapete, tra il 1224 e il 1274, durante la quaresima del 1273, quindi un anno prima di morire, commentò il simbolo apostolico, il credo. E quando dovette commentare credo la vita eterna, no? Ha cercato di spiegarci che cos'è la vita eterna. E ci ha detto che la vita eterna consiste nell'unione con Dio. Premio e fine di tutte le nostre fatiche, infatti, Dio in persona. Questa unione consiste in una perfetta visione di Lui. Consiste poi anche in un ferventissimo amore, perché più uno lo si conosce, più lo si ama, e in una somma lode a Lui. Secondo, nell'appagamento totale e perfetto di ogni desiderio. Nella vita eterna ogni beato troverà l'appagamento di quanto ha desiderato e sperato. La ragione è che niente nella vita presente può appagare pienamente i desideri dell'uomo. Non c'è nulla di creato che possa soddisfare le sue aspirazioni. Solo Dio può saziarle, dice Tommaso, e sorpassarle infinitamente. Quindi tutto ciò che può recar diletto si trova infatti nella vita eterna e in sovrabbondanza. Se si desiderano godimenti, dice Tommaso, là vi sarà il perfetto e sommo godimento. Se si desiderano onori, là si avranno tutti gli onori. Se si desidera la scienza, là sarà perfettissima. Ecco, tutto quello che noi desideriamo di bello, no? Quindi l'eternizzazione dei nostri amori, delle nostre felicità, delle nostre relazioni, delle cose belle che abbiamo vissuto, la troveremo in Dio. Terzo punto, dice sempre Tommaso, nella perfetta sicurezza, perché nella vita eterna non c'è alcuna tristezza, nessuna fatica, nessun timore. E ancora, quarto, nella lieta compagnia dei beati. Trovarsi tutti insieme sarà una compagnia massimamente piacevole. Pensate quando tutti noi dei corsi del giovedì ci troveremo in paradiso e magari lì andremo a vedere, ma andiamo a trovare Paolo, andiamo a trovare Giovanni, vedere cosa, che tipo era, cosa diceva, andiamo a trovare Mosè, andiamo, pensate che bello, pensate che bello. Salmo 87 dice: quelli che sono in te sono tutti lieti e festosi. Quindi la vita eterna non è semplicemente un respirare per sempre, è molto di più. È un'esistenza relazionale di affetto, di legami buoni portati alla piena maturità. Eterno non significa semplicemente duraturo, infinito, significa pieno, pieno. E allora provate a immaginare tutti gli aggettivi positivi che volete, no? Fate questo esercizio. Provate a pensare a tutte le cose positive, tutte le cose belle che vi vengono in mente. Portateli alle massime conseguenze, elevatele all'ennesima potenza, avrete un'idea di quello che sarà la felicità del paradiso. E allora, visto che siamo anche molto vicini ai fratelli ucraini e anche ai fratelli russi che celebreranno la Pasqua, no? Anche loro, seppur in una situazione tragica, vi leggo alcune righe dell'inno che la liturgia ortodossa proclama nella notte di Pasqua. O danza mistica, o festa dello spirito, o Pasqua divina che scende dal cielo sulla terra e dalla terra sale di nuovo al cielo, o festa nuova e universale, o assemblea cosmica. Per tutti gioia, onore, cibo, letizia. Per mezzo tuo sono dissipate le tenebre della morte, la vita viene estesa a tutti, le porte dei cieli sono state spalancate. Dio si è mostrato uomo e l'uomo è stato fatto Dio. O Pasqua divina, il Dio del cielo nella sua generosità ora si unisce a noi nello spirito. Per lui è piena la grande sala delle nozze e tutti portano la veste nuziale. Nessuno è gettato fuori perché non ha la veste nuziale. Il padrone è generoso, accoglie l'ultimo come il primo, concede il riposo all'operaio dell'undicesima ora come a quello che ha lavorato fin dalla prima. E allora entrate tutti nella gioia del Signore nostro, primi ed ultimi ricevete tutti la ricompensa, ricchi e poveri danzate insieme, temperanti e spensierati onorate questo giorno, abbiate o no digiunato, rallegratevi oggi, nessuno pianga più la sua miseria, perché il regno è aperto a tutti. Sono pagine davvero commoventi, dovremmo davvero abituarci di più a questa contemplazione del paradiso. Versetto 5. Io faccio nuove tutte le cose. Già Isaia aveva detto al capitolo 49, ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia. E Paolo ha ripreso questa teologia della novità quando parla dell'uomo vecchio con le passioni di prima che è distrutto nel battesimo e la rinascita dell'uomo nuovo. Se uno in Cristo, 2 Corinti 5, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate. Sempre al versetto 5 c'è colui che sedeva sul trono disse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. Allora molti pensano che qui sia la fine dell'Apocalisse. Questo versetto 5 sarebbe stato la conclusione originaria del libro, a cui poi sono state fatte delle annunci, delle aggiunte, e ci starebbe benissimo, perché ormai siamo alla presenza di Dio, Dio dimora in mezzo a noi, siamo nella terra senza mali, tutte le cose sono rinnovate, e allora scrivi, queste parole sono certe e veraci. Vedete che il Padre si presenta con gli stessi titoli con cui il Figlio si era presentato al primo capitolo, cioè parole certe e veraci, alfa e omega, principio e fine. Soprattutto questa parola, no? Veraci, verità, su cui speculavano i rabbini, perché la parola ebraica, che sta per verità, MT, è composta dalla lettera iniziale, dalla lettera media e dalla lettera finale dell'alfabeto ebraico. E allora ecco che gli ebrei dicevano: la parola verità è il perfetto simbolo di Dio, no? Perché raggruppa in sé tutte le lettere, tutte le espressioni, tutta quanta la rivelazione. Al versetto 6 si parla di un tema che vedremo poi dilungare nel capitolo successivo, cioè a colui che ha sete io darò gratuitamente da bere. Tenete sempre conto questo, adesso cominciamo a capirlo un po' anche noi, provati da una siccità a cui non eravamo abituati, ma tenete presente questo, che gli ebrei sono un popolo di pastori nomadi che vivono nel deserto e che cercano l'acqua. Allora avere dell'acqua gratis è la massima felicità. Ecco, questo tema dell'acqua viva era già presente in Isaia 55. O voi tutti assetati venite all'acqua, e chi non ha denaro venga ugualmente. Giovanni 4, chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà per lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Giovanni 7. Chi ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E al capitolo 7 dell'Apocalisse avevamo letto: non avranno più fame né sete, non soffriranno più sole e larsura, ma l'agnello li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita. Vedete, sempre il tema, sono immagini povere, sono immagini umane, ma per dirci una felicità senza fine, per dirci una chiamata all'immensità, per dirci la soddisfazione di ogni nostro desiderio, per dirci la risposta alle nostre domande più intime e più nascoste, per dirci davvero essere sgravati di tutti i pesi di questa terra per entrare in un infinito di gioia. Certo, la redenzione è un dono del Padre. Io sarò suo Dio, versetto 7, ed egli sarà mio figlio. Nell'Antico Testamento il figlio di Dio è Israele, è il popolo, qualche volta è qualche re di tipo messianico. Sarò per lui un padre ed egli sarà un figlio. Nel libro della Sapienza c'è un personaggio misterioso, il giusto, che pretende di avere Dio per padre. E Siracide 23 invoca: Signore, padre padrone della mia vita. Ecco, in Giovanni Dio è solo il padre di Gesù Cristo, eccetto al capitolo 20 quando aveva detto: salgo al padre mio e padre vostro. Ma siamo già nel tempo finale, escatologico. Ma nella lettera ai Romani ci viene detto che abbiamo già ricevuto uno spirito di figli adottivi per il quale noi gridiamo Abba, papà. E questo spirito si unisce al nostro spirito per attestare che siamo figli di Dio. Anche qui, quante volte abbiamo banalizzato figli di Dio? Ma pensate, magari i nostri nipotini sono emozionati perché in classe hanno il figlio di un calciatore, o noi perché conosciamo il figlio dell'onorevole, o va a sapere che cosa. Ciascuno di noi è figlio di Dio. Ciascuno di noi, quando vede l'altro, dovrebbe dire: mamma mia, sai che oggi ho incontrato il figlio di Dio. Ciascuno di noi è figlio di Dio, da Lui amatissimo. Dio ci ama come se non esistesse nient'altro su questa terra. Quindi, di un amore unico, di un amore preziosissimo, la Bibbia dice come la pupilla dei suoi occhi. Ecco, ciascuno di noi è la gioia di Dio, come gioisce Isaia 55, come gioisce lo sposo per la sposa, così tuo Dio gioirà per te. Però vedete, se questa redenzione è un dono di Dio, esige però un minimo di nostra collaborazione. Prima Corinti 15 diceva: la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Prima Pietro 1: Dio ci ha fatti rinascere per una viva speranza. E qui vedete al versetto 8 un elenco di 7 vizi più 1. Allora, noi troviamo spesso, a scopo catechistico probabilmente, no? Degli elenchi di vizi o di virtù nel Nuovo Testamento. Probabilmente era per insegnare ai credenti che chi vive unito a Dio deve poi avere un ortoprassi coerente, cioè una vita coerente con quello che professa nella fede. Se Dio è amore, se Dio è verità, se Dio è pace, se Dio è giustizia, chi è attaccato, adeso a Dio, vivrà una vita di amore, di verità, di pace e di giustizia. E allora qui abbiamo 7 vizi più uno che li riassume. Allora, quello che li riassume è l'ultimo, il mentitore. Perché il mentitore? Perché la menzogna è il contrario della verità. Abbiamo letto al versetto 5 che Dio è la verità, è il verace. La verità. Il diavolo, Giovanni 8, è mentitore e padre della menzogna. Allora qui siamo invitati a rifiutare il male in tutte le sue forme. E abbiamo una serie di vizi che vengono in qualche misura così raggruppati. Cioè, primo, dobbiamo mettere Dio al primo posto. E allora guai agli apistoi, cioè agli increduli, a quelli che non aderiscono a Dio, che non si attaccano a Dio, che non hanno fede in Dio. Guai agli eudelugmenoi, cioè i depravati, cioè coloro che invece di cercare il Signore, la sua dimensione d'amore, cercano solo il piacere della carne in senso egoistico, in senso violento. Guai ai pornoi, lo capite da soli, probabilmente sono i prostituti sacri, eh? Guai ai farmacoi, cioè le fattucchiere, le streghe, gli indovini, quelli che riempiono le nostre TV di carte, di tarocchi, di predizioni, no? E la gente ci corre dietro e c'è un giro di miliardi di euro ogni anno dietro a queste cose. Ma vedete, questo si oppone a Dio. Guai agli idolatroi, agli idolatri, cioè a coloro che mettono altre cose al posto di Dio. Ma guai anche a quelli che non portano vita ma portano morte. E allora ecco, guai ai foneusoi, cioè agli omicidi. E guai anche a coloro che non sanno testimoniare con coraggio, i delois, cioè i vili. Costoro andranno incontro alla seconda morte. La seconda morte qual è? È la morte spirituale. La prima morte è quella fisica, la seconda morte è quella spirituale. A questi sette gruppi nominati e all'ottavo che tutti li raccoglie, cioè la menzogna, è riservato lo stagno ardente con fuoco e zolfo, che è la seconda morte. Ma qui attenzione, non è una punizione, non è un barbecue eterno, eh? È l'annientamento totale, è l'annientamento totale. Cioè chi si allontana da Dio, che è il tutto, che ormai riempie l'universo, va verso l'annientamento totale. Questo è, secondo l'Apocalisse, l'inferno. Non un luogo eterno in cui si viene eternamente torturati, ma il nulla eterno, ma il nulla eterno. Cioè, se Dio è tutto, chi rifiuta Dio va verso l'annientamento, va verso il tutto. Per questo nell'Apocalisse l'inferno è questo annientamento totale. Leggiamo gli altri versetti.
Scusa Carlo.
Prego.
Se vuoi riposare la voce posso leggerli io.
Ah, grazie. Leggi pure dal 9 al 27.
Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna. Sono 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Ne misurò anche le mura. Sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diastro e la città è di oro puro, simile a terzo cristallo. I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, il decimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta era formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina, e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni s'ammireranno alla sua luce, e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla di sicuro, né si commetteranno orrori e falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Ecco! Finalmente siamo arrivati alla descrizione della Gerusalemme celeste. Avete visto che il tema centrale è la Kabod, cioè la gloria di Dio. Kabod è un termine che indica anche il peso, quindi quando diciamo gloria al Padre non vuol solo dire "oh Dio Padre come sei bello", vuol dire "do peso a te, oh Padre, Figlio e Spirito Santo nella mia vita". Ecco, il tema centrale è questa gloria di Dio di cui la città brilla, questa gloria che è dovuta alla presenza immediata di Dio e dell'Agnello che tengono il posto del Tempio. Ormai il Tempio, v'ho detto, non c'è più. Allora, per capire questi brani, dobbiamo avere dei riferimenti a brani dell'Antico Testamento che già avevano cercato di immaginare in qualche misura come era fatto il Paradiso. Per esempio, Isaia 54 aveva profetizzato una Gerusalemme futura in cui i merli delle mura, le porte e le mura stesse saranno tutti di pietre preziose. Ezechiele 48 dava la misura della città, anche lì era un quadrato, con tre porte su ogni lato e un perimetro di 18.000 cubiti. Quindi se il cubito... se un cubito è 454 metri, il perimetro sarebbe di metri 8172, e quindi un quadrato di 2 km per lato, per capirci. Isaia 60 aveva detto che nella Nuova Gerusalemme la luce non verrà più dal sole o dalla luna, ma dal Signore, e le nazioni cammineranno verso questa luce. A lei verranno i re e la gloria del Libano. Le sue porte saranno aperte giorno e notte, vi affluiranno le ricchezze di tutte le nazioni. Qui al versetto 9 voi avete lo stesso esordio che avevamo avuto quando veniva presentata la grande prostituta, Babilonia, no? Cioè al capitolo 17, versetto 1. Venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppie piene degli ultimi sette fratelli e mi parlò: vieni, ti mostrerò la grande prostituta, la Babilonia, qui invece ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello. Siamo al momento culminante del rapporto tra Dio e gli uomini, le mistiche nozze, cioè la fusione nell'intimità più totale, quella che noi già assaporiamo nell'Eucaristia, che già assaporiamo nell'amore ai fratelli. E qui il cosmo intero celebra queste nozze sfarzose, meravigliose dell'Agnello e il suo banchetto. È interessante che l'angelo mi trasportò, versetto 10, in spirito su un monte grande e alto, da cui puoi vedere la Gerusalemme. Allora, voi sapete che il monte è tradizionalmente il luogo della rivelazione divina, ma qui si allude al monte di Cristo, al Golgota, a quel Armageddon, cioè a quel monte come a Megiddo, laddove un giusto aveva dato la sua vita per la salvezza di tutto il popolo, laddove erano stati sconfitti Gog e Magog, che avevano osato fare guerra contro l'accampamento dei santi. Quindi per vedere la nuova Gerusalemme io devo passare attraverso il Golgota. La morte di Cristo è fondamento della nuova Gerusalemme. La morte di Cristo fa abitare il nuovo Dio fra gli uomini, rendendo superfluo il Tempio. Al versetto 11, il suo splendore è quello di una gemma preziosissima come pietra di diasporo cristallino. Questa è la traduzione che dà la CEI, questa è la traduzione che dà la Bibbia di Gerusalemme, ma per esempio la traduzione interconfessionale dice: brillava come una pietra preziosa, come una gemma cristallina. Prigian e Corsini traducono: come pietra di diasporo cristallino. La Vulgata: lumeneius simile lapidi prezioso, tamquam lapidi jaspidi, sicut cristallum. Allora, il problema grosso è che non sappiamo più che cos'è questo diaspro, no? Perché il diaspro che conosciamo noi è una varietà di quarzo opaca, di vari colori, ma spesso opaca. Qui invece qualche cosa di splendente. Jaspis in latino e jaspidi in greco probabilmente sono un'altra cosa, quindi non sono i cristalli di quarzo, molto probabilmente è il nostro diamante, Non c'è altro termine nella Bibbia per definirlo. Cioè questa città ormai ha lo splendore di un diamante preziosissimo. I versetti 12-14 ci dicono che è cinta da alte mura con 12 porte. Queste 12 porte che portano scritti i nomi delle 12 tribù di Israele, ma anche dei 12 apostoli. Quindi la Chiesa è il nuovo Israele fondato sugli apostoli. Matteo 19: siederete anche voi su 12 troni a giudicare le tribù di Israele. Matteo 16: su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Efesini 2: edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti. E quanto è grande questa Gerusalemme celeste? Mentre vi ho detto che nella visione di Ezechiele la nuova Gerusalemme aveva un perimetro di 8 chilometri, quindi era un quadrato con 2 chilometri per lato, qui nell'Apocalisse la nuova Gerusalemme, versetto 16, ha un perimetro di 12.000 stadi, cioè 2.200 chilometri. È una roba enorme. Quindi sarebbe come una specie di cubo di 12.000, di 2.200 chilometri. Perché un cubo? Perché voi vedete, qui si dice, la sua lunghezza è uguale alla larghezza, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Allora fa un po' un problema pensare a una Gerusalemme, città quadrata, che ha un perimetro di 2.200 chilometri, ma che è anche alta 2.200 chilometri. Qual è la visione che c'è sotto? Probabilmente si pensa alle ziggurat. Allora, avete presente cosa sono? Io quando finivo di studiare il liceo sono venute fuori queste ziggurat, ma prima non ce ne parlavano mai. Cioè quelle specie di piramidi tronche dei babilonesi, no? Che erano al centro delle città, con un po' la torre di Babele. Piramidi tronche altissime in cui si arrivava a Dio. E allora ecco che questa città potrebbe avere 8.000 km di perimetro, ma avere anche 8.000 km di altezza, perché arriva a Dio, perché è la vera Babele, la vera torre di Babele con cui gli uomini arrivano a Dio. Ci potrebbe essere anche probabilmente un'allusione al cubo del Santo dei Santi. Voi sapete che il Santo dei Santi era un grande cubo, luogo della presenza di Dio. Ecco perché qui si dice che la lunghezza, la larghezza e anche l'altezza sono uguali. Sono tutti modi simbolici per esprimere la grandezza e della presenza di Dio. Le mura invece, mentre la città è alta 2200 km, le mura sono soltanto 144 braccia, versetto 17, cioè 65 metri, no? Un braccio è circa 1,85 m, ma probabilmente qui 144 è un numero simbolico, 12x12, per esprimere perfezione, per esprimere esaustività. Versetti 19-20, questo elenco di pietre preziose che mirabilmente Anna è riuscita a leggere e che sono per noi in maggior parte sconosciute, che cosa ci vuol dire? Primo, che ogni pietra preziosa porta il nome di un apostolo. Secondo, ci richiamano alle liste di pietre preziose che erano presenti in Esodo 28, Esodo 39, che raccontavano le gemme che sull'efod aveva il sommo sacerdote. Cioè, sapete che il sommo sacerdote aveva questa specie di grosso bavaglino quadrato, rettangolare, tutto tempestato di gemme, e noi abbiamo l'elenco, no? In Esodo e in Ezechiele 28. Però le pietre non sono le stesse e in ogni caso non sono elencate nello stesso ordine. Nelle 12 pietre dell'efod sacerdotale, Filone scorgeva i simboli dello zodiaco, che il tardo giudaismo a sua volta legge come i prototipi celesti delle 12 tribù di Israele. Allora direi su questo di non scaldarci, cioè tutti gli studiosi hanno cercato di capire che pietre sono e che pietre non sono, di tradurli in una gemmologia corrente di oggi. Abbiamo delle grosse difficoltà. Prendiamo, come dico sempre io, la pennellata, il flash, cioè questa città è una città meravigliosa. Sui basamenti delle mura ci sono ogni sorta di pietre preziose e qui Giovanni impazzisce nel farcene l'elenco. Si vuole insistere sulla magnificenza, sullo splendore, sulla ricchezza della Gerusalemme celeste. Questo è molto bello per noi, ciascuno di noi è autorizzato a trasfigurare nel paradiso ogni esperienza di cose belle, buone, piacevoli. Quando, scherzando con Rocco, pensiamo che almeno in paradiso vinceremo la Coppa dei Campioni, no? O io sognerò di giocare numero 11 nella Juventus Celeste, sembrano battute, ma tutto quello, vergognose battute se volete, ma tutto quello che di bello, di buono, di santo voi avete in questa vita, lo ritroverete nel paradiso e avrete ogni sorta di gioia e avrete ogni sorta di pienezza. Qui il nostro Giovanni è un gemmologo e tira fuori tutte le gemme più belle che conosce, ma ciascuno di noi può metterci dentro la bellezza di una donna, la bellezza di un'amicizia, il sorriso di un bambino, la bellezza di un'alba, la bellezza di un fiore, la bellezza dell'arcobaleno, un buon pasto, un momento di convivialità, un momento, ecco, il paradiso sarà tutto questo. Ogni tanto, fratelli e sorelle, contempliamo il paradiso, pensiamo che siamo fatti per queste cose di lassù e non solo per le cose terrene. Al versetto 21 abbiamo la grande conclusione.
Scusa, quando parli di lato non sento.
Lo so, al versetto 21 abbiamo la grande conclusione che dice che le 12 porte sono 12 perle, ciascuna porta era formata da una sola perla. La perla che è sconosciuta nell'Antico Testamento prima di Alessandro Magno è considerata il gioiello per antonomasia, la cosa più bella che ci sia. Finale, l'eterna presenza di Dio e dell'agnello che sostituisce il Tempio è un paradiso aperto a tutti, non ci saranno più le porte, ma ci sarà semplicemente un affluire di tutte le genti. E allora ecco, io dico, pensiamo di più al paradiso, godiamo di più il paradiso. Ogni tanto quando siamo nella tribolazione pensiamo che 1000 anni di fronte a Dio sono come il giorno che passa, e il giorno che passa sono come 1000 anni, no? E siamo creati per una felicità infinita, e questo anche nel momento della prova, della desolazione, ci deve portare una grande gioia, ci deve portare una grande sicurezza, ci deve portare a guardare le cose di lassù dove è Dio, come leggeremo nelle liturgie pasquali. Quindi facciamo questo salto, perché è tanto tempo che la predicazione normale non ce lo fa più fare, eh? Tutti presi solo dalle cose della terra, non guardiamo più a quello che è il nostro fine, e il nostro fine è questa felicità eterna senza Dio, e questo deve diventare il fondamento della nostra gioia, il fondamento della nostra felicità già ora, il fondamento del nostro ottimismo nonostante tutto, e anche l'incoraggiamento a lottare per creare già qui su questa terra un anticipo di questo regno di bellezza, di bontà, di splendore a cui tutti siamo destinati. Mi fermerei qui, qualche minuto di pausa, e poi apriamo il dibattito.